con un'ottica di fede dentro un tema così forte. Lo faremo anche attraverso alcune immagini, la proiezione di alcune opere d'arte e anche la suggestione che ci offrono un'intervista a un professore, un fisico, e una provocazione iniziale, con la quale subito iniziamo. È un film, è il trailer di un film, evidentemente non lo vediamo tutto, non so quanti l'abbiamo visto, è uscito nel 2015 e si intitolava L'Eterna Giovinezza. Ne vediamo il trailer perché secondo me solo nel trailer c'è già una provocazione di fondo che è quella sulla quale vorrei poi dipanare il discorso che sto per farvi. Quindi possiamo anche spegnere in sala e dare inizio alla cosa. Bene, a suggestione di questo film, non so, ripeto, quanti l'abbiamo visto, è che questa donna dopo l'incidente vive questa situazione, nel suo corpo si genera una particolare composizione chimica per cui la donna non invecchia. E quindi entra in uno stato di perenne giovinezza, di eternità di vita, che è un'eternità segnata esattamente da questo, che in un preciso momento dell'esistenza, con precise fattezze fisiche, quella persona non invecchia più. Il dipanarsi del film porta questa donna ad andare in una crisi infinita, perché dice, in realtà io chi sono? Vivo per sempre. Sono eternamente giovane, ma non ho una mia storia. Appunto, non invecchio con una persona che amo, non ho un'identità precisa, perché vivendo per sempre continuo a ripetere all'infinito relazioni, incontri, parole, situazioni, ma mentre godo dell'impossibilità di morire, in realtà soffro del non poter avere una precisa personalità. Sono stata la moglie di uno, la madre di un altro, la figlia di un altro, e poi ancora la moglie di uno, e poi ancora la madre di un altro, e dentro un ripetersi infinito di situazioni che sono tutte simili, dettate da questa sorta di eternità, ma sono una condanna. Allora nel film c'è una provocazione a dire, ma l'eternità è realmente una benedizione o non è una maledizione? E l'eternità cos'è? Che a un certo punto della nostra esistenza noi saremo oltre la morte con una precisa fattezza fisica? E in che momento della nostra esistenza? E con quale fattezza fisica? Una eternità così alla fine genera una specie di inquietudine e anzi una sorta di noia. Tu faresti all'infinito sempre le stesse cose. Tu ripeteresti all'infinito sempre le stesse azioni. Il film però contiene un anelito, perdonatemi se uso questa parola, c'è cioè un desiderio profondo. Resta nel cuore delle persone il desiderio di andare oltre la morte. E il chiedersi, ma cosa c'è oltre la nostra morte? E c'è qualcosa soprattutto oltre la morte. Allora, tutte le grandi religioni hanno sempre parlato di immortalità dell'anima, quindi di una presenza divina che è dentro ciascuno di noi, che non può morire. Solo le religioni, non solo le religioni. Certo, se parliamo di scienza, parliamo di qualcosa che concerne gli ultimi secoli, perché la scienza negli ultimi secoli si è sviluppata, mentre di immortalità dell'anima si parla da ben prima di Cristo. Ora, anche la scienza, una parte della scienza, ad esempio la fisica quantistica, ha cominciato ad ammettere la persistenza di qualche cosa nella coscienza della persona che prosegue come realtà fisica e quantistica oltre il morire di quella persona. E la fisica quantistica identifica questa cosa nei microtubuli che sono all'interno dei neuroni del nostro cervello. È uno studio che stanno portando avanti due scienziati americani dell'Università dell'Arizona, che si chiamano Federov, origini russe ma statunitense, e Wilson. Mi sono messo a leggere qualcosa di loro proprio per arrivare a dirvi qualche cosina che avesse un minimo di senso, e questo sono riuscito a intuire e capire che anche loro stanno come scienziati, esplorando questo fatto, accorgendosi che nel momento in cui di fatto una persona spegne la propria esistenza, qualche cosa a livello neuronale prosegue, persiste. E allora mi sono detto, e mi ricordavo questo passaggio di quest'altra intervista che vi faccio vedere ora, ma non ho forse già sentito io qualche scienziato, quindi qualcuno non nutrito esplicitamente dalla fede, ma dal suo pensiero scientifico, parlare di una persistenza di qualcosa oltre il nostro morire. E allora sono andato a pescare, con un po' di fatica insomma per doverla ritrovare, sono andato a pescare questa intervista di una trasmissione, comparsa in una trasmissione che certamente identificherete velocemente adesso che la vedete, che è un'intervista a un professore universitario di fisica, quindi un uomo abituato alla razionalità, alla dimostrazione pratica delle cose, che invece, insomma, anche per vicende personali che gli sono accadute, prende un altro tipo di posizione. Quindi adesso facciamo un passaggio in più. La provocazione del film era proprio questa, di dire ma che cos'è alla fine questa eternità? Saremo sempre gli stessi per sempre? Ma in realtà c'è qualche cosa che va oltre? La nostra fede dice sì, la fede di tutte le religioni dice sì, l'anima oltre la morte. Ma anche la scienza sta cominciando a interrogarsi, se non altro ad aprire uno spiraglio, una piccola fessura, una feritoia, perché questo tema dell'immortalità e questo tema della persistenza di qualcosa oltre la morte possa essere esplorato dalla scienza stessa. Allora guardiamo anche questa intervista, che ripeto parte da una vicenda personale accaduta a questo professore che si chiama Origlia, professor Origlia, fisico, professore universitario, scienziato. Però ho pensato obiettivamente che un fisico potesse essere da questo punto di vista più significativo che un prete, no? Perché evidentemente che il sottoscritto alla vita dopo la morte ci crede in maniera assoluta, con quella certezza che viene dalla fede, perché ci sono certezze che vengono dalla scienza e certezze che vengono dalla fede, e che se tale non fosse non avrei probabilmente neanche fatto la scelta che ho fatto nella vita. Però quest'uomo è un uomo abituato a invece usare la razionalità, e un uomo di questa razionalità parla in questo modo. Quindi sul tema del protrarsi di una presenza, del protrarsi dell'anima, usiamo questa parola, noi abbiamo diverse convergenze oramai, ma il cristianesimo parla solo di questo? La nostra fede cristiana intende solo l'immortalità dell'anima o ci aggiunge qualcos'altro? La fede cristiana ci aggiunge qualcos'altro, perché la fede cristiana parla di resurrezione della carne, che è qualcosa che chi viene a messa la domenica, chi è fedele o chi anche ci viene ogni tanto, ogni volta nel credo diciamo questo, credo la resurrezione della carne. Quindi è qualche cosa in più rispetto all'immortalità dell'anima, è qualcosa che si aggancia all'immortalità dell'anima. Noi non crediamo semplicemente che c'è una persistenza di una realtà oltre il nostro morire, ma che questa realtà avrà una sua sostanza, sarà fatta in un certo modo, avrà delle possibilità di relazione. Quindi dobbiamo intenderci su cosa intendiamo con la parola carne. In fondo anche le religioni orientali, quando parlano di reincarnazione, sentite che c'è proprio la parola carne, intendono che in qualche modo prosegue la carne, ma che tipo di carne? Una carne diversa. È una carne terrestre. Cosa ti dice la filosofia orientale, tipo il buddismo? Che a seconda di come tu hai vissuto, il tuo karma, se è stato positivo o negativo, avrà un esito differente. Ora, ci sono anche tanti battezzati, non direi cristiani, battezzati che sono attratti da queste logiche, no? Peccato che il buddismo, quando parla di reincarnazione, ne parla sempre soltanto nei termini di condanna, perché la reincarnazione nelle forme inferiori è solo una condanna. Cioè, se tu ti reincarnassi in un animale, in una pianta, significa che il karma che hai, cioè il modo con cui hai vissuto, è stato negativo, quindi un fallimento. Se tu hai vissuto in modo positivo, entri nel nirvana, cioè il nostro stato di uomini è il penultimo. Se noi siamo giusti, possiamo soltanto andare in su, quindi entrare nel nirvana. Quindi vedete che alla fine ci sono delle assonanze, no? Perché nirvana e paradiso hanno qualche cosa in comune. Ma se non fai questo, se non entri in nirvana sei destinato semplicemente ad una condanna, quindi non è tanto una beatitudine pensare che io con la mia identità possa diventare un gatto, possa diventare un leone, possa diventare una foglia. Mi sono permesso questo inciso perché mi capita di sentire i bambini, onestamente, dire queste cose. Mi sembra corretto che facciate un intervento se li sentite ragionare così. Che dopo diventiamo un gatto oppure diventiamo un cane. No, il cristianesimo non dice niente di tutto questo. Ma dovreste dire, siccome ti voglio bene, ti auguro proprio che non succeda questo, perché significherebbe che la tua vita è stata veramente un fallimento catastrofico. Quindi, questa carne cos'è? Allora, io per abbozzare una risposta, perché sono abbozzi questi, nel senso che il tempo è veramente poco a disposizione, userò quattro linguaggi. Un linguaggio preso dalla Bibbia, un linguaggio preso dal Catechismo della Chiesa Cattolica, un linguaggio preso dalla liturgia, un linguaggio preso dall'arte. Per usare il linguaggio biblico parto da San Paolo, perché è stato lui il primo ad accennare una risposta, ad una comunità che era la comunità di Corinto. Paolo arriva a Corinto, che è una comunità molto scapestrata, disordinata, moralmente lassista, e diffonde il cristianesimo soprattutto tra i ceti popolari, quindi tra gente molto semplice, non tra le elite culturali, le quali elite culturali invece avevano un pensiero greco. I greci da sempre ammettono l'immortalità dell'anima, Platone per loro è uno dei temi fondamentali. Ma queste elite culturali, quando sentivano i cristiani parlare di resurrezione della carne, li prendevano in giro. Dicevano, ma cosa dici? Cioè c'è l'immortalità dell'anima che ritorna da dove è venuta, e il mito della caverna e quant'altro, magari molti di voi lo sanno ben meglio di me, ma resurrezione della carne, ma cosa stai dicendo? E questi poveri cristiani, poveri nel senso che non avevano la possibilità, come dire, culturale, di reggere il confronto con questa elite di Corinto, scrivono a Paolo e gli dicono, dacci una mano, perché Paolo se n'era andato, lui girava le comunità, le fondava, stava un po', poi andava da un'altra parte. Paolo si trova in un'altra città, che è Efeso, siamo nel 50-51 d.C., e scrive a questi di Corinto. E scrive dando una risposta, per far capire che cos'è questo corpo che va oltre la morte per la nostra fede cristiana. La risposta ve l'ho riportata, siamo ai neretti della prima facciata. Prima da una risposta a quelli che all'interno della comunità cristiana, di questa gente semplice, un po' suggestionati dall'elite culturale greca, e succede, no? Tu magari hai meno preparazione, dici quelli ne sanno più di me, forse hanno ragione. Quindi io credo a tutti i valori che Gesù ha insegnato, ma non credo al fatto che sia risorto, perché? Perché se tutti questi, che sono gente che ha studiato, gente che si è preparata, che sono gli scienziati di allora, dicono che la resurrezione non c'è, io come faccio a crederci? Allora Paolo dà una risposta tranchant e dice, se infatti i morti non risorgono, cioè non c'è la resurrezione della carne, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. E voi siete ancora nei vostri peccati. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Quindi la prima risposta a quelli che stavano dentro la comunità, e siccome erano pressati dalle elite culturali greche, razionali, immortalità dell'anima e basta, Paolo dice, guarda, se tu a Gesù ci credi solo per il messaggio che hai dato, ma non credi che sia risorto, sei veramente un poverino. Sei da compiangere, nel senso che potevi credere in qualcun altro, potevi accogliere il messaggio di qualcun altro, potevi aderire ad un'altra filosofia. Ora, non è che queste parole di Paolo sono parole utili solo per una comunità. Queste sono parole, quanti oggi all'interno del cristianesimo dicono Gesù, sì, Gesù, un grande maestro, grandi messaggi, grandi contenuti, ma pensare che sia risorto, poi risorto con una forma di corporeità addirittura, no, per carità. Solo che si attaccano alla scienza per dire queste cose, che è la stessa scienza che invece fa dei passi, tipo quelli, ammessi da questo fisico, capite? Allora, dopo che ha dato questa prima risposta, la gente della comunità di Corinto insisteva, dice, ma allora dici com'è? Cioè cosa facciamo? Possiamo dare delle carezze o non possiamo? Possiamo mangiare o non possiamo? Com'è questa carne che risorge? E Paolo entra nella risposta, che è una risposta che si affronta con un linguaggio, che è il linguaggio della fede, che è il linguaggio fatto di immagini, che è il linguaggio fatto di simboli. Ed è il secondo Neretto. Ma qualcuno dirà, come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo, come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali, altro è quello degli uomini, e altro quello degli animali, altro quello degli uccelli, altro quello dei pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella, infatti, differisce da un'altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti. Quindi prima Paolo fa un elenco, dimostrando che ha più cultura dei greci, della differenza tra i corpi, che quindi non si intende corpo solo quello fatto della nostra carne fisica, ma corpi vuol dire diverse realtà. Così anche nella risurrezione dei morti, è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, il nostro, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. E apro e chiudo parentesi mia, se no noi le cose spirituali come le raggiungeremo, scusate, e come le sperimenteremo? Non con la pelle. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Com'è l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e com'è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Vi dico questo, fratelli, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Quindi noi non saremo così come siamo adesso. Né ciò che si corrompe può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi annuncio un mistero. Noi tutti moriremo, e c'è un errore, quel non va tolto, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Essa, infatti, suonerà, e i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario, infatti, che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di mortalità. Quindi Paolo dice, guarda, se tu continui a pensare a questa tua realtà terrena e te la immagini portata per sempre nella vita, fino ad Alain, sei completamente fuori strada. E usa dei linguaggi, che sono linguaggi del simbolo. Corruttibile perché il corpo si decompone, incorruttibile perché non si decomporrà più, terrestre perché il nostro sulla terra, celeste perché sarà in un'altra realtà. Fatto di miseria oggi perché muore, fatto di gloria dopo perché non muore. Fatto di opacità adesso, tant'è che la luce non filtra attraverso i nostri corpi, che l'assorbono. Fatto di trasparenza, e quindi di luce che filtra, allora Quindi è una corporeità completamente diversa. O noi facciamo il salto di pensare che quello che riusciamo a vedere, toccare, sentire col nostro misero cervello adesso non è tutto, e c'è tutta un'altra realtà che non conosciamo minimamente, o se pensiamo che tutto debba stare dentro il nostro cervello adesso, abbiamo due vie. O non ci crediamo in niente a quello che c'è dopo la morte, o ci immaginiamo che sia una prosecuzione fatta e finita di quello che adesso siamo. Quindi ci fa comodo usare una fantasia che dica, io mi immagino la mia mamma che fa in eterno la maglia, scusate, il mio papà che in eterno guida la macchina, comprendete? Certo, perché se tu non ti metti nell'ottica di dire è una realtà completamente diversa, che adesso io qui posso sperimentare soltanto balbettando, soltanto come se fosse un piccolo seme, Paolo usa questa immagine all'inizio, il piccolo seme che adesso io capisco o non capisco, colgo o non colgo, questo crescerà e si trasformerà. Quindi il corpo, dopo la morte, avrà una realtà differente. La carne non è la stessa carne biologica come quella che abbiamo, ma differente. Ora, Paolo ha scritto prima dei Vangeli, questa lettera ai cristiani di Corinto, a cui doveva rispondere perché i greci, appunto, picchiavano duro, dicendo siete degli illusi, questa lettera è scritta 20 anni prima del primo Vangelo, che è quello di Marco, 30 anni prima del Vangelo di Luca, 50 anni prima, quasi, del Vangelo di Giovanni. Quindi i Vangeli cosa hanno fatto? Hanno accolto episodi della vita di Gesù, accolto il pensiero di Paolo e l'hanno messo insieme. Come l'hanno messo insieme? Con la sistematica narrazione del fatto che il corpo di Gesù risorto non fosse uguale al corpo che aveva nella vita terrena. Quindi i due discepoli di Emmaus, che erano stati con lui per 3 anni come discepoli, camminano con lui per 7-8 ore e non lo riconoscono finché non fa il gesto di spezzare il pane, il gesto del dono. La Maddalena, che amava profondamente Gesù, che era legatissima a Gesù, sta nel giardino, c'è là davanti, non lo riconosce finché Gesù non la chiama per nome. Il corpo di Gesù risorto è diverso dal corpo che Gesù aveva prima. È la modalità con cui i Vangeli fanno propria l'intuizione di Paolo, il modo con cui Paolo aveva parlato: corpo mortale, corpo spirituale, corpo corruttibile, corpo incorruttibile. Gesù appare ai primi discepoli la prima volta dopo la sua resurrezione nel cenacolo e il testo dice esplicitamente a porte chiuse. È una realtà fisica, non biologica, nessun corpo fisico passa attraverso una porta chiusa. C'è solo una cosa che è in continuità e lo vedremo alla fine attraverso un'opera d'arte. Gesù risorto dice a Tommaso che non credeva, tocca e stimmate nel mio corpo. Perché c'è solo questa continuità? Non il corpo e le fattezze fisiche, ma le stimmate. Perché le stimmate sono il segno dell'amore. Perché Dio, che è più forte della morte, è amore. Perché tutto ciò che è vissuto nell'amore passa nella vita eterna. Quindi il corpo che c'è nell'eternità rispetto al corpo che c'è sulla terra è diverso, ma è una continuità nell'amore. Che cosa potremo quindi riconoscere? Il modo in cui siamo stati amati. Questo è il linguaggio biblico. Il linguaggio catechistico è un altro tipo di linguaggio, un altro modo di parlare, è un linguaggio ufficiale della Chiesa, un linguaggio istituzionale. Il catechismo della Chiesa Cattolica è stato fatto nel 1992, un grande sforzo di riassumere tutta la dottrina della Chiesa e di concentrarla in un unico testo. Un catechismo universale dopo il catechismo del Concilio di Trento, quindi 4 secoli dopo il Concilio di Trento, si fa un altro catechismo universale, il cosiddetto catechismo di Pio X, che magari qualcuno di voi ha sentito narrare forse dai propri genitori, su cui si imparavano le risposte a memoria delle domandine, Dio, l'essere perfettissimo, eccetera. Non era un catechismo universale, quello era un catechismo solo per la Chiesa di Roma, adottato poi per altri. Ma il catechismo della Chiesa Cattolica 1992 è universale. Allora, quel catechismo ha diversi numeri che riguardano la vita eterna. Adesso io li leggo, perché è giusto che uno sappia la sua fede dal punto di vista dottrinale che cosa dice. Quindi noi abbiamo visto il punto di vista biblico, a differenza di corpi, l'intuizione di Paolo, il modo di esprimerlo nel Vangelo, la continuità nella morte. Catechismo della Chiesa Cattolica ha 7-8 numeri che sono la sintesi dei capitoli che dedica alla vita eterna. Quindi ci sono dei capitoli interi sulla vita eterna e poi ci sono questi numeri. 1051. Ogni uomo riceve nella sua anima immortale, quindi accettata l'immortalità dell'anima, la propria retribuzione eterna fin dalla sua morte. In un giudizio particolare ad opera di Cristo, giudice dei vivi e dei morti. Noi crediamo, 1052, che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo costituiscono il popolo di Dio nell'aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione, quando queste anime saranno riunite ai propri corpi. Allora, ok, l'anima resta immortale. Il giudizio sulla persona è fatto al momento della morte. È per quello che noi preghiamo nel funerale che Dio sia clemente. Perché se non ci fosse questo, che serve fare il funerale per questa, pregando questo motivo? Ma il tuo corpo, che non è più quello fisico, perché si corrompono i corpi, tornati a Paolo, si congiungerà alla tua anima nel momento finale. E andrà a prenderla laddove essa sarà. E dove sarà? Noi crediamo, 1053, che la moltitudine delle anime che sono riunite attorno a Gesù e a Maria in paradiso forma la Chiesa del Cielo, dove esse nella beatitudine eterna vedono Dio così com'è e dove sono anche associate in diversi gradi con i santi angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi e aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine. 1054. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma imperfettamente purificati, benché sicuri della loro salvezza eterna, vengono sottoposti dopo la morte ad una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia di Dio. E qui c'è la stragrande maggioranza di coloro che muoiono. Questo è il concetto del purgatorio, cioè di un tempo in cui tu non sei ancora in comunione profonda con Dio, perché la tua vita non ti ha portato ancora in comunione profonda con Dio. Ma la misericordia di Dio non ti ha condannato. E quindi c'è uno spazio che ancora devi percorrere. E come lo percorri? Lo percorri esattamente grazie alla preghiera delle persone che si ricordano di te. E quindi il legame tra la vita terrena e la vita ultraterrena è sancito e alimentato dalla preghiera. Per questo che la Chiesa, prima abbiamo parlato di un medium, sui medium ci va coi piedi di piombo, perché noi diciamo, abbiamo la preghiera come modo con cui entriamo in contatto con l'eternità della vita e con la realtà ultraterrena. Poi se a qualcuno ha dato il dono, va bene, ma non li ha mai battezzati, capite, i medium, dicendo, ok, nemmeno la Natuzza Evolo, non so quanti di voi la conoscono, io ho seguito un po' il fare di questa donna, no? Però non c'è stata ancora una presa di posizione. Perché? Perché noi quando preghiamo ci mettiamo in comunione con questa realtà. In virtù della comunione dei santi, la Chiesa raccomanda i defunti alla misericordia di Dio, sono il 1055, e per loro offre suffragi, in particolare il santo sacrificio eucaristico. Cioè, perché diciamo la messa per i morti? Ok, c'è questo fatto di dire, si dice la messa per i morti, per questo motivo. Perché l'Eucaristia è il momento in cui tu celebri la morte e la resurrezione di Gesù e chiedi che il tuo caro sia associato alla morte e alla resurrezione di Gesù. Ok? quindi non è per ricordarli, capite? Perché li ricordi in un momento speciale, altrimenti avremmo potuto ricordarli con una veglia o con una benedizione. No, nell'Eucaristia, perché essa è proprio questo passaggio morte-vita. 1056, seguendo l'esempio di Cristo, la Chiesa avverte i fedeli della triste e penosa realtà della morte eterna, chiamata anche inferno. La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio. In Dio soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Quindi che cos'è l'inferno? Una totale mancanza di felicità. Assoluta, completa, senza nemmeno uno straccio di qualcosa di positivo. 1058, la Chiesa prega perché nessuno si perda. Signore, non permettere che vi sia mai che io sia mai separato da te. Se è vero che nessuno può salvarsi da se stesso, è anche vero che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che per lui tutto è possibile. Quindi, questi passaggi proprio ufficiali, che uno dice, io, cattolico, credente, la mia azienda ha questo programma, ok? Quindi, mortalità dell'anima, resurrezione dei corpi, diversi, i quali ritornano alla propria anima in maniera differente, non con la corruttibilità, la quale però è giudicata al momento della morte. E dove la va a prendere, dove la va a pescare l'anima? Là dove essa si trova. Paradiso, purgatorio, inferno. La preghiera è ciò che ti mette in comunione con le persone che sono passate ad una vita diversa, nell'immortalità della loro anima. Ma da sempre la preghiera è congiungimento di due anime, anche se due pregano insieme, non stanno unendo i loro corpi, no? Stanno unendo le loro anime. Ma tutte le verità dell'unione sono unione delle anime, scusate, anche quella fisica, permettetemi, perdonate l'immagine, ma perché se non è tale, è qualcosa di appena sopra il livello animale. Terzo linguaggio, quello liturgico. Ho voluto solo pescare due preghiere, perché? Perché sono quelle che generalmente non si riesce ad ascoltare il giorno che ci sono i funerali. Queste preghiere sono le preghiere che vengono dette dal sacerdote quando si porta il defunto al cimitero. E sono due preghiere che fanno una sintesi incredibile del linguaggio biblico che vi ho detto ora e del linguaggio del catechismo. Proprio fanno una sintesi. Perché mentre il prete benedice la tomba, lo spazio del sepolcro, sentite che parole dice. O Dio, che nella tua misericordia doni il riposo alle anime dei fedeli, benedici questa tomba e affidala alla custodia del tuo angelo santo. Concedi che mentre il corpo viene sepolto, l'anima in te sia lieti di gioia perenne insieme ai tuoi santi. Quindi la Chiesa ti dice chiaro, con una preghiera, che però è difficile ascoltare, perché in quel momento emotivamente si è giustamente tutti da un'altra parte probabilmente, ma adesso quantomeno l'avete sentita, ti dice guarda che qua c'è solo il corpo, Poi è giusto che tu ci vai al cimitero perché fai una preghiera, perché è più utile pregare lì, perché lì riesci a pensare che sia ancora lì, ma io per primo testimone della fede, io Chiesa come testimone della fede ti dico esattamente questo, mentre il corpo viene sepolto, l'anima si allieti di gioia perenne, quindi non è, per allietarsi di gioia perenne non è lì. Poi, una volta benedetto il sepolcro, c'è quest'altra preghiera che si dice sul feretro. Nel misterioso disegno della sua volontà Dio ha chiamato a sé il nostro fratello. Noi affidiamo il suo corpo alla sepoltura perché ritorni alla terra da dove fu tratto. Certo che non siamo stati tratti dalla terra, no? Ma avete capito l'immagine? È la stessa di Paolo. Un corpo terreno. Ci sono corpi terreni, corpi terrestri e corpi celesti. Quello che lì viene messo è il corpo terrestre di cui parla Paolo, che non è quello che eredita la vita eterna. Cristo, primogenito di coloro che risorgono, trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Beh, qui veramente c'è dentro tutto, capite? Cioè la Chiesa ti dice che cosa succederà? Che Gesù che è risorto, e Gesù da risorto non aveva lo stesso corpo che aveva prima, trasforma il tuo corpo mortale che viene messo qui dentro a immagine del suo corpo glorioso. Quindi nemmeno questo corpo sarà come è adesso, ma sarà trasformato. Quindi trasformato sarà il corpo del mio papà, della mia mamma, del mio zio, del mio nonno, del mio fratello. Dall'azione di Dio in Cristo Gesù. La liturgia, guardate, ha una potenza straordinaria, perché le parole della liturgia sono una sintesi, cioè sono come delle cose che in nuce, in nocciolo, esprimono anni, secoli, direi, di preghiera, di spiritualità. Preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere in questa speranza. Quindi, due orazioni per dirvi, corpo viene sepolto, l'anima si allieta di gioia celeste, quindi preghiamo che sia in comunione con Dio. Il corpo mortale, che è qui, sarà trasformato a immagine del corpo glorioso. Però il corpo glorioso di Gesù non era uguale a quello di prima, certo, ma aveva una continuità, aveva le stimmate. Quindi, se nostro corpo mortale trasformato in immagine del corpo glorioso significa che ciò che noi abbiamo vissuto nell'amore, con amore e con sacrificio, cioè donazione di noi, sarà ciò che resta di noi, che è quello che vi dicevo prima. Ora l'arte questa cosa l'ha espressa con un linguaggio favoloso e io adesso concludo facendovi vedere due grandi opere d'arte. Una, tra un po' faccio partire le immagini, la riconoscete subito e entriamo poi in un commento e ve le faccio vedere perché voi vi facciate un'idea di come anche c'è una sensibilità diversa col passare dei secoli. Le due opere d'arte si trovano tutte e due a Roma. Tutte e due in Vaticano, quindi al centro della cattolicità, tutte e due sono cappelle di papi, quindi nella cappella di un papa non c'è un'interpretazione, capite? C'è un'affermazione autorevole di cosa è il contenuto della fede. Quindi tutte e due sono una aperta dichiarazione che ciò che la Chiesa crede sulla resurrezione, il giudizio finale e la resurrezione sono contenute in questi spazi. Beh, questo è il noto giudizio finale di Michelangelo, giudizio universale, Cappella Sistina, ha dipinto tra il 1539 e il 1546. La cappella è la cappella privata del Papa Sisto IV, però l'ha dipinta sotto un altro Papa, Clemente VII. Michelangelo a un certo punto della sua vita è stato martoriato dall'idea di che cosa sarebbe rimasto di lui e dalla ansia che la sua esistenza fosse finita all'inferno, dal timore dei suoi peccati, dall'angoscia dei suoi peccati, che era anche un tema che andava molto per la maggiore allora. Quindi, da una visione complessiva, io parto da questo piede che non inquadra che cosa c'è qua in alto. Qui c'è una figura del profeta Giona. Giona è quello che predica la conversione nella Bibbia. Quindi questa immagine del giudizio universale serviva a coloro che la guardavano a sentire un forte appello alla conversione. Tutto ruota intorno alla figura di Cristo che, alzando una mano che ha l'aria obiettiva di una minaccia, sta scatenando intorno a sé un vortice infinito di figure. Ci sono 400 figure nel giudizio universale di Michelangelo, 400 figure che si muovono ripetutamente una dietro l'altra, solo per indicarvene alcune. Chiaramente Cristo, la Madonna, questo è l'Apostolo Andrea, che è rappresentato con la croce a X. Questo è Giovanni Battista per le pelli con cui si copriva. Poi ci sono altre figure, Pietro con le chiavi, lo vedete. Andiamo di nuovo sull'insieme. Dalla parte sinistra di Cristo, partendo verso il basso, c'è l'inferno. Coloro che sono condannati all'inferno, che tentano di salire verso l'alto, possiamo andare a inquadrare questa questa figura nel particolare, tentano di salire verso l'alto, ma vengono in qualche modo tirati giù. Andiamo a quella di prima. Questi addirittura stanno cercando di salire, ma dall'alto qualcuno li respinge, dicendogli: voi non siete degni di salire verso il paradiso. Quindi chi guardava queste immagini era veramente terrorizzato dalla plasticità delle immagini. L'inferno viene rappresentato in un modo molto cruento e molto duro, da suscitare timore. Ci sono dei demoni che addirittura mordono, dei mostri che mordono le persone. Guardate questo, che nemmeno si rende conto di che cosa sta avvenendo intorno a lui. Quest'altro che lo sta prendendo per i piedi, questo è una sorta di piccolo diavolo, e lo sta tirando in giù. Una condanna eterna che suscita un'angoscia totale. Ora, se torniamo ancora alla visione d'insieme, dall'altra parte invece abbiamo coloro che stanno salendo verso il cielo. Questa è molto bella questa immagine, perché questa è una... no, non credo che ci sia questo particolare. Questa è una madre che sta dalla cintura, riuscite a intravederla, tirando su la figlia, capite? In paradiso. Poi, forse questo invece ce l'abbiamo di particolare, se vai Fausto. Ecco, vedete, alto, questa figura di santo che trascina, prendendolo per i polsi, un uomo, per portarlo verso l'alto, verso il regno. Ma questa è ancora più significativa, un altro che è già nel regno, idealmente sopra queste nuvole, che sta tirato verso l'alto con le due figure, le quali reggono una corona del rosario. Questa è una corona del rosario, come a dire la preghiera che ti permette di entrare verso il paradiso. Ma l'elemento centrale è un elemento che è questo, questo gruppo di figure che si trovano qui, che è molto caratteristico. Gli angeli stanno suonando la tromba, come il racconto della prima Corinzi, che vi ho letto prima, e si stanno aprendo due libri, uno piccolo e uno grande. Il libro piccolo è il libro dei meriti. Il libro grande è il libro delle colpe. La teologia che soggiace è chiara, evidente, forte. Noi abbiamo molte più colpe che meriti. Il momento del giudizio sarà un momento terribile, ma la nostra realtà ultraterrena a quel tempo, in quei secoli, non trovavano altro modo di esprimerla che attraverso una fisicità incredibile. Qua sono proprio corpi che sono tali e quali questi corpi, così come sono stati nella vita terrena. Un po' questa è l'arte di Michelangelo, che ha riportato in pittura le sculture, perché lui è sempre stato solo uno scultore. Nonostante abbia fatto dei capolavori, Michelangelo era uno scultore. Quando l'ha chiamato a dipingere, ha dipinto figure estremamente plastiche. Torniamo indietro che ne vediamo alcune... È talmente in certi momenti grottesca la cosa. Guardate, questa sarebbe una donna, perché questa è una ruota e questa figura è Santa Caterina d'Alessandria, che fu martirizzata con la ruota. Questo San Sebastiano martirizzato con le frecce. Quest'altro un santo che è stato tagliato in due da una sega. Cioè, le figure sono talmente forti. Può una donna avere una muscolatura del genere? Ma non interessava da questo punto di vista Michelangelo. Voleva semplicemente dire il corpo. Il corpo, guardate che i vostri corpi soffriranno le pene terribili, proprio fisicamente. Quindi dovete aver timore di questo momento del giudizio. E i martiri sono colti con lo strumento che li ha martirizzati. Ora, questa scena, secoli dopo, acquista un altro tipo di modalità espressiva, che è quella che si trova nella cappella privata invece di Giovanni Paolo II. La cappella privata di Giovanni Paolo II è stata... mosaicata, quindi non si tratta di pittura, da padre Marco Rubnik. Questa è la parete di fondo della cappella che rappresenta il momento del giudizio universale. Allora, al centro c'è Cristo che sta celebrando una grande liturgia. Questo è un altare. Di fianco ci sono Adamo ed Eva, che rappresentano l'umanità tutta, che celebra la liturgia. Perché? Celebreremo una liturgia in eterno quando saremo dopo la morte. No, ma che cos'è la messa, che cos'è la liturgia, l'abbiamo detto prima? Il momento in cui le cose si passano dalla morte alla vita. Un pane, morto diventa corpo di Cristo. Un vino, morto diventa sangue di Cristo. L'Eucaristia è un momento che trasfigura tutto, trasforma tutto. E infatti in alto, andiamo su questo particolare, c'è la scena della trasfigurazione. Gesù è in mezzo a Mosè ed Elia. Torniamo alla scena tutta intera. È evidente che dentro la teologia di Padre Marco c'è quest'idea del dire noi saremo completamente trasformati. C'è proprio San Paolo, capite? E allora io mi metto la liturgia che è trasformazione della realtà terrena e la trasfigurazione che è manifestazione del fatto che il corpo di Gesù non era semplicemente un corpo fisico, ma un corpo celeste, quello di cui parla Paolo, un corpo pieno di luce, un corpo diafano, non un corpo opaco. E quello che ci sarà dopo sarà che la nostra realtà sarà interamente trasformata. Ora, se andiamo su qualche particolare, San Pietro apre le porte per permettere alle persone di entrare in questo paradiso, in questa realtà completamente trasformata che c'è dopo la morte. Avanti, avanti ancora, ancora. Ah, guardiamo ad esempio questo. Qui c'è un padre, una madre e un figlio che si abbracciano. Fai scorrere avanti. Benissimo. Qui c'è una bambina che gioca con la palla, uno studioso che ha in mano i libri, una donna che lavora al computer con in mano il computer. Ora, queste sono scene di vita quotidiana, no? Questi sono i morti che vengono restituiti alla vita dopo la morte, colti in un attimo di vita quotidiana. Perché? La nostra vita dopo sarà uguale a quella di adesso? No, non sarà uguale. Ma le cose di ogni giorno, se tu le vivi nell'amore, ti permettono di entrare nell'eternità della vita con un corpo differente. Che cosa c'è a parlare di amore in questi corpi? Che cosa hanno in comune tutta questa gente che abbiamo visto passare così rapidamente? Le stimmate. Tutti hanno le stimmate. Che sono la cosa che Gesù ha mostrato per dire questo sono veramente io, quindi non il mio corpo, ma questo i segni dell'amore che ho portato. Quindi Padre Marco ha fatto questa scelta, tutti questi personaggi che vanno dalla segretaria, questo è proprio il volto della sua personale segretaria che si chiama Manuela, allo studioso, questo è il volto invece di padre Thomas Spidlich che fu il suo padre spirituale, il papà e mamma e bambino di prima, la bambina, e ci sono diversi personaggi, tutti hanno le stimmate, tutti hanno le stimmate. Beh, ma allora, se questa è una cappella papale, e la cappella papale di 4 secoli prima aveva una dimensione così potente dell'inferno, dei corpi che vengono divorati, dilaniati, della disperazione di chi cerca di salire a un'altra realtà, ma non ce la può fare perché viene respinto in giù, qui, com'è l'inferno? Andiamo a concludere. Vai avanti. Avanti. Allora, l'inferno si apre con questa scena, che è la scena del giudizio. Là, Michelangelo, due libri aperti, le colpe, i meriti, grandi le colpe, piccoli i meriti. Qui un'altra scena tipica della tradizione cristiana, la pesatura delle anime, quindi delle azioni che le anime hanno compiuto. Scuro, le azioni cattive, chiaro, le azioni buone. Chi assiste alla pesatura? L'Arcangelo Michele. Cosa fa? Mette la mano sul piatto delle azioni buone, perché il peso sia da quella parte, perché la persona che ha compiuto le azioni si salvi. È un linguaggio che dice prepotentemente la misericordia. Tu sei giudicato, può darsi che il libro delle tue colpe sia più grande di quello dei tuoi meriti, ma c'è un'azione di Dio, l'angelo è Dio che agisce, che fa pesare i tuoi meriti. E allora l'inferno è simbolicamente espresso con, torna indietro un attimo, il demonio come un piccolo mostriciattolo che non riesci nemmeno a vedere, che sprofonda in una realtà che è un drappo rosso che copre tutto, perché noi non possiamo definire cosa sarà l'inferno e come sarà l'inferno. Resta una sola parola con cui concludo, che è il modo con cui nei primi secoli cristiani l'inferno veniva interpretato. E quindi questa lontananza da Dio, che Michelangelo ha voluto interpretare in maniera molto plastica, sofferenze, pene tremende, no? Ma pensate, padre della Chiesa, vi leggo questo testo. Coloro che soffrono nell'inferno sono tormentati dai colpi dell'amore. sono duri e amari i colpi che procedono dall'amore, cioè di ciò in cui essi hanno sentito di aver mancato in carità. Sono più duri dei tormenti che procedono dal timore. L'amore, infatti, è figlio della conoscenza del vero. L'amore, nella sua potenza, agisce in due modi. Tormenta chi ha mancato, come capita anche qui, tra amici. Rallegra, invece, sempre, l'amore, coloro che hanno osservato quello che è giusto. Così anche nell'inferno. Dico che la durezza del tormento è costituita dal pentimento che procede dall'amore, mentre la gioia che c'è nel paradiso inebria l'anima dei figli dell'alto. Questi primi secoli di vita della Chiesa, capite? A me, quando dicono che le cose di tanti secoli fa sono antiche, sono superate, io dico, ma mi sembra superata una cosa di questo genere. Questi sono padri della Chiesa, questo è Isacco di Ninive, che dice il tormento che soffriranno i dannati all'inferno sarà il fatto di non aver avuto abbastanza. E sentiranno continuamente dentro di sé questo tormento dell'anima di non aver amato abbastanza. Quindi non c'è corpo, non ci sono fiamme che ti bruciano in interno, non c'è corpo che si corrode, non ci sono vermi che di dantesca memoria, no? C'è il fatto che la tua anima, che è mortale, con un corpo che non sarà glorioso, perché non sei entrato nella gloria, ma sarà tenebroso, continuerà a soffrire il fatto che non ci hai messo abbastanza amore nelle cose che dovevi fare nella vita. È al contempo opprimente, sì, ma anche decisamente più liberante il pensiero che dovremmo continuamente essere dilaniati nella nostra carne, che non avremo più. Vi propongo un minuto di conclusione con una frase e una musica che ci accompagni, prima di andare 5 minuti poi con le catechiste. Dopo vi dico io come ci divideremo.